Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Domenica 11 giugno All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, si concluderà alle 22 di domenica appunto con un concerto di Nexus, e questa sera Jazz Anthology ha ospiti per presentarci il concerto e per ripercorrere la storia di Nexus, Daniele Cavallanti e Tiziano Tononi, che hanno dato vita a questo progetto artistico ormai più di 40 anni fa. Intanto benvenuti.
Grazie Marcello e grazie all'ospitalità di tutti questi anni e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio.
Sì, grazie, ciao a tutti. Ciao ciao.
La festa di Radio Popolare quest'anno tornerà al suo formato originario, diciamo, quello di 3 giorni. Lo scorso anno avevamo tenuto una edizione a scartamento ridotto per una ripresa dopo il Covid, un'edizione in un solo giorno, ma se torniamo all'ultima edizione che avevamo fatto di 3 giorni, quella del 2019, avevamo proposto proprio anche in quel caso, nella serata di chiusura della nostra festa, un concerto di Franco D'Andrea con il suo trio, e non c'è particolarmente bisogno di spiegare agli ascoltatori di Jazz Anthology perché la scelta fosse caduta su una figura come quella di Franco D'Andrea. Non c'è particolarmente bisogno di spiegare nemmeno perché questa volta la scelta sia caduta su una formazione come Nexus, ma magari lo riepiloghiamo brevemente per i più distratti. Intanto perché Nexus è una formazione che si è distinta per la sua collocazione, diciamo, risolutamente nel jazz d'avanguardia, con un legame con un certo tipo di avanguardia d'oltre Atlantico, che ormai possiamo considerare storica, ma che lo era meno quando Nexus era meno storica quando Nexus ha cominciato. Poi per la sua qualità artistica, per la coerenza con cui ha portato avanti questo progetto nel corso di questi anni e anche appunto per la longevità di questo progetto, che è da questo punto di vista direi nel jazz italiano più unico che raro. Poi è anche, diciamo, più unico che raro il fatto che due musicisti come voi abbiano unito le proprie forze e con partner che nel corso degli anni sono cambiati siano andati avanti assieme sotto una sigla comune, no? Quindi non come gruppo di Daniele Cavallanti o gruppo di Tiziano Tononi, ma come appunto Nexus. Magari poi possiamo cominciare a parlare appunto di come è nata Nexus, perché Nexus, Tiziano, tu in particolare sei stato a Jazz Anthology varie volte a parlare spesso anche di Nexus. Daniele peraltro è stato qui qualche settimana fa per presentare l'album a cui ha partecipato di Walter Prati dedicato a Miles Davis. Appunto tu, Tiziano, sei stato spesso a Jazz Anthology a parlare anche di Nexus, ma forse non abbiamo mai parlato particolarmente delle origini di Nexus e mai assieme con Daniele, quindi questa potrebbe essere l'occasione.
Allora, comincio io perché io sono il responsabile della nascita di Nexus. All'inizio, nell'80, nel dicembre dell'80, io ero appena tornato dopo un soggiorno di circa 3 anni ad Amsterdam, torno a Milano, conoscevo già Tiziano, avevamo fatto qualcosa insieme, comunque per farla molto breve, formo un quartetto analogo a quello che avevo quando stavo a Amsterdam, cioè tenore e baritono suonavo all'epoca, trombone, contrabbasso e batteria, ovviamente con Tiziano alla batteria, con Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Luca Bombini al trombone. E quello è stato il primo nucleo di Nexus. Non ho voluto all'epoca subito, non volevo chiamarlo Daniele Cavallanti Quartet. Allora Nexus. Praticamente nel giro
c'era stato un bel dibattito sulla scelta.
Sì, c'era un bel dibattito. Poi ricordo che in quel periodo stavo leggendo Sexus di Harry Miller. Che ovviamente non mi sembrava il caso di chiamare un gruppo Sexus.
E neanche Plexus.
Nexus, mi sembrava, e anche per il significato, diciamo, da cui era. Comunque, nel giro di brevissimo, forse, non so, pochissimi mesi, il gruppo è subito diventato una co-leadership tra me e Tiziano. E da lì siamo partiti, insomma.
Allora adesso poi torniamo su questi inizi, sull'ispirazione, eccetera, eccetera. Poi per cominciare a dire ai nostri ascoltatori di cosa, per quelli che eventualmente non lo sapessero, di cosa stiamo parlando, cominciamo ad ascoltare un primo brano di Nexus che vi chiedo di presentare.
È un brano di Daniele che si chiama Hornet, con la H, ma inevitabilmente ci riporta a un Hornet senza H, cioè Hornet Coleman, che, come appunto poi ne parleremo dopo, sarà uno insieme a tanti altri di quella grande generazione che ha fatto, come dire, la storia dagli anni fine 50 in poi, sarà una delle nostre principali fonti di ispirazione sempre.
Questo è un brano preso dall'album più recente di Nexus, che è del 2021.
È del 2021, un sestetto con, vabbè, me e Daniele, c'è Luca Gusella al vibrafono, Silvia Bolognesi al contrabbasso, Tony Cattano al trombone, Emanuele Parrini al violino. Oh,
Ecco, questo era Hornet, un Nexus recente, discograficamente, anzi il più recente, risalente al 2021. Torniamo invece alle origini del gruppo. Allora, abbiamo visto come è venuto fuori il nome, ma parliamo di come poi avete concepito il progetto e di qual era un po' l'ispirazione originaria di Nexus.
Ma intanto, appunto, come aveva detto Daniele prima, il suono del quartetto pianoless o comunque senza strumento armonico di qualunque genere faceva già all'epoca una bella differenza, quantomeno qui, nel senso che noi ci ispiravamo a alcuni, diciamo, organici con o senza pianoforte, però musicisti che avevano come DNA quello di utilizzare più una ritmica basso batteria e dei fiati, da Shep a San Ra, l'Art Ensemble, insomma una serie di situazioni, oltre naturalmente Ornette su tutti, eccetera, che per noi sono stati un po' il DNA della nostra formazione, ok? E personalmente io lo dico sempre ai miei studenti, il mio bebop è stato non Charlie Parker ma Mingus, quindi da lì in poi, da quella stagione super fertile della seconda metà degli anni 50 fino a, in fondo erano passati pochi anni quando abbiamo messo insieme Nexus, che ormai è una cosa, probabilmente sono più di 40 anni e senza meno credo che sia il gruppo più longevo non solo della scena italiana ma forse della scena europea, o uno dei più longevi della scena, appunto. Questa era un po' l'ispirazione. Poi secondo me e anche in maniera molto chiara nel tempo, auspicabilmente ci siamo staccati da una serie di influenze, benché siano percepibili sullo sfondo, insomma queste cose ci sono sempre piaciute e ci piaceranno sempre, ma la mitica cifra stilistica del gruppo ovviamente si è alzata, nel senso che abbiamo personalizzato in modo molto più evidente sia la scrittura che, e anche qui secondo me poi ci sarà da parlare di questo aspetto, e la scelta dei musicisti, l'organico, l'idea della partitura che parte dall'organico dei musicisti che scegli per fare una certa musica. E ultimo ma non ultimo, tornando sulla scelta del nome, l'idea di avere un nome collettivo, che non è una scelta che non so se solo in questo paese sarebbe stata una cosa che avrebbe sortito gli stessi effetti dappertutto, ma sicuramente ha pagato meno che non avere un gruppo intitolato a nome di qualcuno, no? Cioè tu sei meno identificabile, qualcuno ogni tanto se ne esce con delle affermazioni, ah ma Nexus non era il gruppo di quello, di quell'altro, no, siamo sempre noi, basta leggere neanche tra le righe proprio.
Certo. Sì, diciamo che è il motivo per cui non mi ricordo quando, da un certo punto in poi abbiamo incominciato a dire Daniele Cavallanti, Tiziano Tononi, Nexus.
Sì.
Perché, come dire, tanto per ribadire, non lo so, per se ce ne fosse bisogno.
Sì, no, sembra, delle volte sembra che veramente quando si tratta di qualcuno si leggono sempre tutte le pagine di un articolo o di una rivista, quando si tratta di altri si salta dalla prima, si va a una a caso, eccetera, si perdono dei pezzi, no? Quindi vabbè, in questo senso però io sono molto molto orgoglioso della scelta fatta, cioè in fondo noi veniamo tutti, e questa è una storia che mi sta particolarmente a cuore in questo periodo, ma la scelta fatta di avere un nome collettivo, noi siamo figli di una stagione umana, sociale, politica, nonché musicale, in cui questa idea di musica collettiva, di collettivizzazione non forzata ma volontaria delle esperienze era molto importante e si rifletteva sulla musica, insomma. Quindi credo che questa cosa ci distingua ancora oggi e ci abbia rispecchiato in tutti questi decenni.
Prima di passare a ascoltare un altro brano e poi tornare su quello a cui si accennava adesso, volevo ricordare da dove venivate. Per esempio, Daniele, ci raccontava di Amsterdam, ma tu negli anni 70 avevi fatto un'esperienza che è stata in qualche modo epocale nel panorama italiano, come quella è molto, molto anomala, diciamo così, come felicemente anomala come quella di Actuala.
Certo, Actuala. Diciamo ancora prima, nel senso che io dopo 5 anni, credo, in cui avevo iniziato a studiare il sax alto, avevo scoperto il sax, avevo scoperto già Ornette, eccetera, ero entrato in contatto con Guido Mazzon, Gaetano Liguori, eccetera, e avevamo fatto il gruppo contemporaneo, che era, credo, insieme al gruppo romano Free Jazz di Schiano, Schiaffini e altri, probabilmente i primi due gruppi, diciamo, di jazz d'avanguardia o più libero. Subito, più o meno, sì, dopo, nel 71 praticamente, partecipato all'esperienza Actuala, gruppo non di jazz, neanche libero, un gruppo di, in quel caso potrei dire, di world music ante litteram,
assolutamente,
con cui lavoravamo nel circuito, diciamo, progressive del italiano dell'epoca,
alternativo
insieme a altri gruppi di particolare di punta di quegli anni, che erano Area e Perigeo.
Infatti io ho il ricordo di un concerto, poteva essere al Pier Lombardo o qualcosa del genere, in cui c'era Actuala e Area.
Non me lo ricordo, ma ci incontravamo spesso in giro per l'Italia in festival, molti festival o manifestazioni, molte diciamo politiche di lotta continua o altre, e ci si incontrava in giro per l'Italia, ed è stata un'esperienza decisamente importante, anche se chiaramente giovanile. Dopodiché, chiusa quell'esperienza, diciamo, sono rientrato a tutti gli effetti a lavorare, diciamo, con questo tipo di linguaggio, prima con un quartetto che si chiamava Musikcirco, che era un quartetto, anche lì pianoless, con due sassofoni, io e Dado Ricci di Firenze, Roberto Bellatalla al contrabbasso e Filippo Monico. Poi sono stato a Amsterdam, eccetera, dove avevo fatto appunto un quartetto analogo a un certo punto, col trombone, con Walter Virbos al trombone, Roberto Bellatalla al contrabbasso, che anche lui stava, e Petro Nicky Rui, un batterista australiano molto bravo. E dopo, niente, sono tornato in Italia, è partita questa stagione che Phoenix, dura tuttora.
Sì. No, io invece ero figlio di un'altra storia proprio, ero figlio delle cantine milanesi rock, blues, dei Cream, di Jimi Hendrix, di John Mayall, di tutto il prog rock che non sapevamo suonare perché era una musica troppo complicata, ma che ascoltavamo, e dei primi accenni di jazz attraverso i gruppi inglesi tipo Nucleus, Soft Machine, alcune cose già di Keith Tippett che però mi risultavano ostiche. E la mia punizione di quegli anni al liceo è stata che il mio compagno di banco voleva farmi, che nel frattempo è diventato il mio medico, voleva farmi ascoltare il disco del trio di John Sarman, Bar Phillips e Stu Martin, me l'aveva prestato, e io gli ho intimato di non provare mai più a farmi sentire della roba così. La mia punizione è stata, anni dopo, di comprarmi quel disco usato per 100.000 lire. Quindi ho pagato le mie dues alla mia incompetenza dell'epoca. E niente, poi attraverso, sembra strano da dire, però attraverso per esempio una musica come quella di cui ero un grandissimo fan quando li ho scoperti, gli Allman Brothers, che avevano una deriva, non jazz, ma una deriva improvvisativa rispetto ai gruppi che facevano di base quella musica, un rock blues americano molto avanzato per l'epoca, qualcosa si è insinuato. Ho cominciato ad ascoltare delle altre cose più jazz, ho comprato qualche disco con molta moderazione. Il primo disco che ho comprato è un disco di Miles Davis con Modern Jazz Giants, insomma col Modern Jazz Quartet sostanzialmente, quel disco là. E poi la fulminazione vera io l'ho avuta un giorno andando da Boucher, leggevo dei libri, leggevo Free Jazz Black Power, leggevo Popolo del Blues. Sono andato da Buscemi un giorno, Buscemi che ha chiuso quest'anno, quindi anche lì si è chiusa una cerniera di 50 anni. E ho visto questo disco in vetrina che si chiamava The Dialogue of the Drums, Andrew Cyril, Milford Graves. Io non lo so perché, avevo letto di loro nei libri, ma quel disco lì mi ha catturato, è stata un'immagine, è stato come il disco di Varese per Zappa, credo. Quando lui a 15 anni ha preso in un cestone da 99 centesimi il disco della New York Philharmonic che suonava Varese. E ho scritto a Cyril come un bambino che scrive a un grande musicista, e con mia sorpresa lui mi rispose, e quindi da lì cominciò tutta un'avventura, era il 78, ed evidentemente si erano allineati degli astri, perché Cyril mi rispose, all'epoca una lettera andare a tornare da New York ci metteva un mese, questa era la primavera del 78, io suonicchiavo un po' di jazz ma proprio poco, e mi disse che sarebbe stato a Milano nel giugno a registrare, venne poi a registrare The Legend of A. Gladstone con Leroy Jenkins e Anthony Davis, e caso volle che in quello studio ci fosse questo signore qua, dove registrarono questo disco che io rimasi, e lì basta, cominciò la nostra collaborazione, e io da lì andai a studiare a New York con Andrew, e quindi è cominciato tutto un percorso che mi ha portato là svariate volte, poi Bob Moses, poi intanto cominciavamo a suonare in modo più serio, ho fatto un paio di edizioni dei seminari di Siena Jazz all'epoca con grande Bruno Biriaco, a cui sono sempre molto legato e nei confronti del quale provo grande non solo rispetto ma anche affetto e riconoscenza per le cose che mi ha insegnato, che era il batterista del Perigeo poi. E quindi diciamo la formazione è stata questa, insomma una formazione rock blues. Nel frattempo, nel 79, ero entrato alla scuola civica a Milano, la scuola civica classica, e anche quello poi è stato un percorso importantissimo formativo. Ho conosciuto David Searcy, che non solo è stato il mio insegnante, ma è diventato un amico, abbiamo fatto tante cose insieme, tra cui un concerto per Radio Popolare ormai più di 30 anni fa in Piazza Santo Stefano, e da lì è partita l'avventura Nexus, insomma.
Bene, torniamo a Nexus con un brano tratto da un altro album del 2017, è un brano molto lungo, potremmo ascoltare soltanto in parte, che si chiama Peace for John Carter.
È un pezzo, sì, è un pezzo mio che ho dedicato a John Carter, che è uno dei musicisti che stimo e amo di più, un clarinettista, compositore purtroppo meno noto di quanto avrebbe meritato. E in questo caso invece il gruppo, che è un'incarnazione precedente all'ultima nostra, è sempre con noi due. Al vibrafono c'era Pasquale Mirra, Silvia Bolognesi, Emanuele Parrini, Gabriele Mitelli e Francesco Chiapperini a sax e flauto. Peace for John Carter. We'll be right back.
Dunque, questo era un brano dedicato a John Carter, uscito in un album di Nexus del 2017. Tiziano, tu accennavi prima a, diciamo, l'aspetto della scrittura, l'evoluzione di Nexus. Nexus, lo vedevamo prima, è partito avendo come riferimenti cose fortemente legate all'improvvisazione, ma poi nella sua evoluzione c'è stato anche tutto un aspetto
più compositivo.
Più compositivo.
Sì, anche perché credo che mai come oggi, e non da oggi, insomma, negli ultimi molti anni, la cifra stilistica di un gruppo, di una musica, si definisca anche attraverso la capacità di produrre musica propria di un livello comunque alto, ma non solo, ma con delle specifiche che rimandano al tuo mondo, che cambia, è cambiato moltissimo. Insomma, se noi 40 anni fa suonavamo anche pezzi originali, ma anche pezzi molto legati alla tradizione della musica afroamericana, da moltissimi anni, direi quasi da subito, uno degli obiettivi che ci eravamo dati era quello di fare musica originale, di cui poi puoi cogliere le ispirazioni, le grandi ombre che si stagliano sullo sfondo, ora più ora meno, insomma, si cambia e si attraversano fasi diverse nella vita, ma sicuramente uno degli aspetti più determinanti, secondo me, di questa nostra avventura è questa complementarietà che abbiamo, Daniele ed io, di scrivere delle cose diverse che però messe insieme formano un puzzle che funziona.
Sì, diciamo che l'idea di proporre musica originale era già alla base della nascita di questo gruppo, che appunto partiva come un quartetto, in modo, come idea anche più collettiva, nel senso che infatti agli inizi facevamo brani di Paolino Dalla Porta, Luca Bonvini portò qualche pezzo, eccetera. Poi però, diciamo, subito io e Tiziano siamo diventati quelli che portavano più musica, proponevano più brani, forse all'epoca più semplici, perché poi si impara qualsiasi cosa, più la fai, più no, il mestiere, l'esperienza. E quindi abbiamo, se poi detto questo, nella nostra carriera sia comune o con progetti magari più personali, dove peraltro uno suonava nel progetto dell'altro, quindi siamo sempre noi, abbiamo anche fatto dei lavori, diciamo, proprio di rivisitazione, sempre magari in un'ottica più o meno di reinterpretazione, lavori dedicati ad Albert Ayler, a Coltrane, a Dolphy,
a Don Cherry,
a Roland Kirk, in un famoso ormai triplo CD di Tiziano, dove dentro poi c'erano... suonavamo brani di suite dedicate a Duke Ellington, Charles Mingus, eccetera, eccetera. Quindi, e appunto la nostra
antiteticità
funziona in qualche modo, proprio anche nella musica che ognuno di noi propone per il gruppo.
Sì, anche perché nel tempo è inevitabile, insomma, che ci sia da un lato una crescita collettiva che corrisponde inevitabilmente a delle crescite individuali che poi vengono riportate in un collettivo. Io ho avuto una fase in cui scrivevo molto, stavo studiando composizione negli anni 90, eccetera, e quindi mi interessava sperimentare, avevo fatto, non so, la colonna sonora, per esempio, con Nexus, di un film di Ziga Vertov che era L'uomo con la macchina da presa, un film muto ovviamente, e varie altre cose. Mi è interessato, mi è piaciuto confrontarmi con l'idea di imparare a scrivere, di scrivere per organici diversi. Avevamo fatto l'orchestra Nexus nel 2001 per celebrare i primi 20 anni, che ormai sono lontanissimi, della nascita di Nexus, lavorando con musica originale oppure con la riedizione di Pneumatic Swing Band di Roswell Rudd. Quindi, insomma, tante cose che... chi non ci conosce o che non ci conosce abbastanza farebbe bene a sentire, perché poi, come tu sai, Marcello, in questo paese, non solo in questo paese, fa prestissimo ad appiccicare a delle persone o a dei gruppi delle etichette, e ci vuole una vita per non riuscire a levarsele di dosso, no? Per cui io sono sicuro che molti dei nostri, a me non interessa, ma in generale molti dei nostri detrattori farebbero bene a sentire quello che abbiamo fatto, perché definire questa musica free o comunque dargli una, come sempre, no, una indicazione sminuitiva rispetto al jazz più mainstream, eccetera eccetera, non è poi una cosa così intelligente, anche perché c'è dentro la cosa che a me piace e continua a interessare e stimolare di questo gruppo e del modo di scrivere e di suonare, è che c'è dentro tanta roba, c'è la tradizione, c'è l'improvvisazione, ci sono tanti tipi di improvvisazione. Come dire, c'è un mondo musicale che, nel caso, citando l'Art Ensemble e Joseph Jarman, che alla fine dei concerti diceva, no, swing, bebop, free, funk, this is all great black music. Alla fine la musica è vera, quella affermazione là, la musica è una. Roland Kirk è stato un faro per me in questo senso, poteva suonare Sidney Bechet, Stevie Wonder, passando per Mingus, Fats Waller, Coltrane e Duke Ellington. Quindi
è musica creativa, e appunto ai nostri molti detrattori, appunto parlavo prima del triplo CD, il lavoro di Tiziano nel 99 dedicato a Roland Kirk. L'inviterei, a, per esempio, di quel lavoro, andare a risentirsi le nostre riletture di Ellington e di Mingus, e ecco, basta, mi fermo qua.
Siccome stiamo andando già quasi verso la conclusione della trasmissione, prima di ascoltare un altro brano, io vi proporrei di presentare, magari non abbiamo il tempo di raccontare un po' l'evoluzione delle presenze di musicisti all'interno di Nexus, ma di presentare i musicisti che ci saranno sul palco della festa di Radio Popolare domenica 11.
Ok, intanto vabbè, Nexus è sempre stato, come dire, un gruppo che nel tempo si è caratterizzato per essere una specie di workshop cangiante con tanti musicisti che sono transitati nella band, da Paolino, Dalla Porta, Pino Minafra, Bonvini, Buonanima, Trovesi, Attilio Zanchi, Lauro Rossi, Beppe Caruso, Herb Robertson, Glenn Ferris, Mark Dresser, Schiaffini,
eccetera. Un sacco.
Sì, Roberto Cecchetto, Achille Succi,
Tito Mangialaio,
sì, insomma ce ne sono stati tanti a seconda dei periodi, tutti funzionali alle musiche che avevamo in mente. In questo caso saremo in sestetto con un ospite molto gradito e con cui condividiamo da tantissimi anni a distanza una serie di esperienze. L'ospite sarà Roberto Ottaviano from Bari, quindi sax soprano, che si unirà a noi, Daniele al sax tenore, Tony Cattano al trombone, Emanuele Parrini al violino, Luca Gusella vibrafono, Roberto Frassini Moneta al contrabbasso e yours truly. Quindi insomma è un organico che abbiamo messo a punto ormai da 2 o 3 anni. Secondo noi è uno di quelli che funziona meglio degli ultimi, diciamo, 10-15 anni, ed è il gruppo con cui in anteprima ti svelo che in autunno, dopo 40 anni, torneremo a registrare un disco dedicato a Eric Dolphy per Red Record. Quindi Red Record era l'etichetta con cui, certo, e per cui abbiamo registrato i nostri primi 2 LP negli anni 80.
Noi adesso ascoltiamo un brano che non è inciso da Nexus, ma che potrebbe essere nel repertorio.
Esatto, diventerà
magari anche del concerto.
Quello non lo so, però sicuramente in prospettiva breve cercherò di rimaneggiarlo e farne una versione.
E questo
Nexus
è un brano registrato con...
Questo è un brano registrato con quella che si chiama The J&F Band, Joe Fonda e Jamo. Joe Fonda, grande contrabbassista, nonché bassista elettrico. Jamo, uno dei due batteristi degli Allman Brothers, quindi una figura storica. Quel che fece ascoltare a Duane Allman sia Coltrane che il quintetto di Miles, eccetera. E un disco registrato appena prima della pandemia, cioè nel gennaio del 2020 a New Haven in Connecticut, e il pezzo si chiama Seven Seas Crossing.
Bene, siamo in chiusura della trasmissione, ci resta il tempo di ascoltare un ultimo brano più breve e intanto di ricordarvi che Nexus si esibirà domenica 11 al Teatro Cucina dell'ex Paolo Pini in chiusura della festa di Radio Popolare alle 22. Il Teatro Cucina non ha una capienza gigantesca, quindi organizzatevi di conseguenze con congruo anticipo. Nexus, che ha ricevuto da Musica Jazz, dal mensile Musica Jazz, il premio alla carriera relativamente al 2021, con guest Roberto Ottaviano, che sempre per restare alle consultazioni di Musica Jazz è risultato il musicista italiano dell'anno per il 2022. A questo punto direi che, se non avete niente da aggiungere, vi ringrazio.
Ci vediamo per i prossimi 40 anni. Registriamo.
Sì, d'accordo. Ci vediamo l'11.
Ci vediamo allora. L'11 all'ex Paolo Pini. L'ultimo brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è J.G., dico bene?
Sì, J.G. è un mio brano. J.G. sta per John Gilmore, quindi dedicato a John Gilmore, un grandissimo sassofonista, un po' poco conosciuto e forse sottovalutato, perché praticamente ha dedicato tutta la sua carriera a suonare nell'orchestra di Sandra, ma era un grande sassofonista. J.G., John Gilmore.
E questo è un brano tratto dall'ultimo disco di Nexus del 2021. Grazie a voi per l'ascolto, ci vediamo, ci risentiamo lunedì prossimo e ci vediamo poi domenica 11 Alpini.
Ciao, ciao a tutti, grazie, ciao.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, gafas no es. Tú no dispara la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Me mandó está duro, dinamita.